Questa è una storia di ombre che fanno paura. Strane ombre inquietanti che per più di 30 anni si sono allungate sui più neri misteri d'Italia, silenziose e spaventose, come quelle di un incubo, di un vampiro, di un diavolo. Se fosse un romanzo, questa storia sarebbe un romanzo di John Grisham come il socio, oppure sarebbe un film come L'avvocato del diavolo di Eckford, ma con un finale diverso, più inquietante e misterioso. Questa sera una di queste ombre ha un volto e anche un nome e un cognome. Si chiama Michele Sindona. Questa è la sua storia, la storia di quello che ha fatto e di quello che avrebbe voluto fare e anche la storia di quegli uomini che hanno cercato di impedirglielo. Per raccontarla partiamo dalla fine e anche quella è un mistero. È il 20 marzo 1986 e siamo nel quinto reparto del carcere femminile di Voghera. È un reparto approntato apposta per custodire un solo detenuto. Un detenuto così speciale che per lui sono state predisposte misure di sicurezza eccezionali. Per arrivare fino a lui c'è un percorso sbarrato da porte blindate e guardie che controllano e perquisiscono chiunque. Nel corridoio ci sono telecamere a circuito chiuso che seguono giorno e notte chi entra e chi esce. Ci sono 15 guardie che si occupano soltanto di lui, divise in 5 turni e a rotazione, di modo che nessuno possa sapere prima quando andrà a sorvegliare quel detenuto. I suoi pasti, poi, sono controllatissimi, prelevati dalla mensa comune a tutti gli altri detenuti, chiusi a chiave in un contenitore e portati direttamente in cella. Così, dalla fine del 1985, tutti i giorni, sempre uguali, con quell'uomo chiuso nella sua cella a fare sempre le stesse cose: studiare gli atti giudiziari, leggere la Bibbia, scrivere lettere su una piccola scrivania fissata al pavimento. Sempre le stesse cose, per tutta la vita. Fino a quel 20 marzo, quel giorno, le cose vanno diversamente. Sono le 8 di mattina e come al solito avviene il rito sorvegliatissimo della colazione. Il caffè è preparato dalla macchina espresso dello spaccio del carcere. Viene messo in un termos scrupolosamente pulito con il getto a vapore e chiuso a chiave in un contenitore di metallo, assieme al tè, al latte e ad alcune bustine di zucchero. Gli agenti Ribisi e Boi ritirano il contenitore e vanno al quinto reparto, assieme ai colleghi Ghisu e Camboni e al brigadiere Bucci, che comanda quel turno di guardia. Il contenitore viene aperto e la colazione viene consegnata al detenuto speciale. È lui stesso che la prepara, che versa il tè, il caffè e il latte e che se li porta nella cella. Qui, con in mano il bicchierino di plastica che contiene il caffè, il detenuto entra nel bagno. Passa un minuto, non di più. L'ordine è quello di non perderlo di vista un momento e l'agente Boy si avvicina allo spioncino che dà sul bagno, ma è troppo tardi. Il detenuto torna nella cella, barcolla, evidentemente sta male. Poi crolla sul letto e ha il tempo di dire una frase, una sola: mi hanno avvelenato.
L'agente di custodia ha visto stamattina Sindona accasciarsi mentre faceva colazione alle 8:30. È subito intervenuto e l'ha subito ricoverato, forse grazie a questo
molti
intervento.
I punti da chiarire. Innanzitutto la frase mi hanno avvelenato, che Sindona avrebbe pronunciato ieri mattina davanti ai secondini appena bevuto il caffè alle 8:30 nella sua cella di Voghera prima di crollare. Un caffè risulta preso contrariamente al solito.
C'è qualcosa di nuovo?
No, di nuovo non c'è niente. Il malato è sempre in coma profondo, direi ormai dei passé. Non c'è più niente da, penso, da sperare.
Comunichiamo che alle ore 14:10 del 22 marzo 86 il paziente Sindona Michele è deceduto.
Mi hanno avvelenato. E com'è possibile con tutta quella sorveglianza? E poi chi avrebbe dovuto farlo? Chi è quel detenuto speciale? Il suo nome, lo abbiamo sentito, è Michele Sindona. Ma chi è veramente Michele Sindona? Ecco, il mistero di tutta questa storia è proprio lui, Michele Sindona. Quando muore in carcere, Sindona ha 66 anni. Era nato a Patti, in provincia di Messina, nel 1920. Esiste un ritratto del giovane Michele Sindona. Lo ha fatto uno scrittore siciliano che si chiama Vincenzo Consolo, sul Corriere della Sera. Consolo scrive: era un ragazzo appartato e taciturno, non timido presumibilmente, ma di quelli che in Sicilia si chiamano masticaferro, che disdegnano, cioè, amicizie e compagnonerie, che denunciano, nel pallore del volto, ambizione e determinazione. Ambizione e determinazione. Il giovane Sindona le ha sicuramente tutte e due. Dopo il liceo si laurea in legge e torna a Patti, dove lavora come praticante nello studio di un avvocato. Poi si sposta a Messina e lì apre uno studio da commercialista. La guerra intanto sta finendo e il giovane Sindona fa carriera. Si sposta a Milano, dove apre un altro studio da commercialista e vola negli Stati Uniti. Milano e New York. L'attività del giovane Sindona si svolge tra questi due continenti ed è un'attività di straordinario successo, tanto che gli permette, ben presto, di acquistare una quota in una banca, la banca privata finanziaria. Sono successi straordinari anche per un geniale uomo d'affari, tanto che sembra davvero che Sindona, il giovane commercialista di Patti, abbia venduto l'anima al diavolo. Ecco, qui la nostra storia sembra davvero un romanzo giallo, sembra un romanzo di John Grisham, e come in tutti i romanzi di suspense e di intrigo, a questo punto c'è il colpo di scena. Ma aspettiamo con il colpo di scena. Lasciamo Sindona ai suoi successi e introduciamo un nuovo personaggio in questa storia. È un personaggio completamente diverso. Questo non è un diavolo, questo è un uomo onesto, un funzionario dello Stato. Si chiama Giorgio Ambrosoli, è di Milano e a differenza di Sindona non sembra per niente un uomo ambizioso. È un avvocato specializzato in questioni finanziarie, lavora per la Banca d'Italia, non ha particolari aderenze politiche e non è particolarmente noto. È un uomo comune. Ricordiamocelo. Mettiamolo da parte e ricordiamocelo. E torniamo a Sindona e ai suoi successi. Siamo all'inizio degli anni 60 e i successi di Michele Sindona sembrano inarrestabili. È saldamente installato nel salotto buono della finanza milanese, in cui viene considerato una specie di mago grazie alle sue spregiudicatissime e geniali incursioni in borsa. La sua banca privata finanziaria si associa a vari altri istituti di credito, come la Finabank di Ginevra, di cui il Vaticano è uno dei titolari, la Continental Illinois di Chicago, anche questa retta da un uomo di chiesa, il cardinale Marcinkus, e anche lo IOR, l'Istituto per le Opere Religiose, comunemente conosciuto come la Banca Vaticana. Con il Vaticano, Sindona ha un'amicizia di lunga data, almeno dal 54, quando conosce l'arcivescovo di Milano, Monsignor Montini, che poi diventerà Papa Paolo VI e che lo mette in contatto con la finanza cattolica. Per il Vaticano, Sindona si occupa di spostare all'estero parte dei soldi che si trovano nei suoi conti correnti e gli enormi profitti che ne derivano, in modo da non pagare le tasse che il governo italiano ha cominciato a richiedere. È un'operazione un po' spregiudicata, anche al limite della legalità, ma come sembra che abbia detto lo stesso cardinale Marcinkus, la Chiesa non si regge con un'Ave Maria. Autorevolissimi giornali finanziari americani parlano di lui. Il Business Week lo definisce il finanziere italiano di maggior successo. Fortune lo esalta come uno dei più geniali uomini d'affari del mondo. Times gli dedica profili e ritratti. L'ambasciatore americano John Volpe lo dichiara uomo dell'anno 1973. Sembra che vada tutto bene per Michele Sindona, genio della finanza internazionale. E invece no. È il 1974, siamo in aprile e sono in ribasso sia il mercato azionario che il cambio del dollaro. Sindona ha un improvviso bisogno di liquidità per le sue banche e allora chiede che il capitale della Finambro, il polmone finanziario dei suoi istituti di credito, sia aumentato da 10 milioni a 200 miliardi. La Banca d'Italia però non ci vede chiaro. Dove sono quei soldi? Da dove escono? Ci sono mai stati? Contemporaneamente avviene lo stesso anche in America con la sua Franklin Bank. Dove sono i soldi? Le banche di Sindona sono in attivo o sono in perdita? E se è così, a quanto ammontano i buchi? all'inizio di quello che viene chiamato il crack Sindona. Rapidamente, tutti i buchi e tutte le irregolarità delle sue banche vengono a galla, sia in Italia che negli Stati Uniti. Sindona corre ai ripari, si rivolge a Fanfani e a Andreotti, ma non serve a niente. Il ministro del Tesoro Ugo La Malfa dichiara il fallimento della sua banca privata finanziaria e la sua messa in liquidazione. Poco dopo, crolla anche la Franklin Bank ed è il più grosso disastro finanziario nella storia degli Stati Uniti. Ad una la seguono anche tutte le banche europee di Sindona, ad Amburgo, a Colonia, a Zurigo, a Ginevra. In Italia, la Procura della Repubblica apre un'inchiesta e per Michele Sindona spicca immediatamente un mandato di cattura per bancarotta fraudolenta.
Il fallimento della banca privata è stato dichiarato senza che ve ne fossero fondati motivi. Si è ricorso al fallimento per depredarmi di tutto, in Italia e in Svizzera, dove io regolarmente, uno dei pochissimi italiani, aveva dei beni. Lei sa che, mentre è noto che i capitali vanno via dall'Italia in bianco, in nero e in rosso, io sono stato uno dei pochissimi italiani che ha sempre importato capitali in Italia. Come premio io oggi mi trovo in esilio.
A fare luce sulle irregolarità delle banche di Sindona viene chiamato un uomo. Lo abbiamo già visto. È Giorgio Ambrosoli e quando viene nominato commissario liquidatore della banca privata ha 39 anni. Quando il governatore della Banca d'Italia lo chiama per annunciargli la nomina, Ambrosoli un po' si stupisce. È solo. È l'unico commissario liquidatore di quell'enorme pasticcio. Lui, un uomo onesto e scrupoloso, però senza coperture politiche, senza le spalle coperte, con un nome stimato ma poco noto. Si stupisce tanto che lo dice anche la moglie in una telefonata dopo il colloquio. Sono solo, sarò l'unico commissario liquidatore. Solo. Ambrosoli però è un funzionario coscienzioso, scrupoloso e zelante, che non si lascia spaventare né dal lavoro né dalle responsabilità. Accetta l'incarico e fin dal primo giorno della sua nomina entra negli uffici della banca privata per uscirle soltanto all'alba del giorno dopo. È un ritmo di lavoro che manterrà costante per almeno 5 anni. E c'è da pensare che già da quella prima alba, quando è uscito per le strade di Milano da solo come sempre, sotto la luce dei lampioni che già si stavano spegnendo, Giorgio Ambrosoli fosse già abbastanza sconvolto per quello che stava emergendo tra le carte di Sindona. Cosa c'è in quelle carte? Ambrosoli lo scopre passo dopo passo, tra mille difficoltà e reticenze. Ad aiutarlo ci sono 4 uomini della Guardia di Finanza: il maresciallo Novembre, che comanda quel piccolo nucleo, il maresciallo Carluccio e i brigadieri Gotelli e De Gennaro. Ambrosoli e i suoi spulciano tutte le carte, annotano dati su brogliacci che diventano sempre più numerosi, segnano tutte le banche, le finanziarie e le società legate a Sindona e che spesso si trovano in paradisi fiscali come Liechtenstein, Nassau o le isole Cayman. È il sistema Sindona, un sistema di scatole cinesi, di finanziarie che contengono altre finanziarie e che servono soltanto a confondere le acque e a far sparire i soldi. Una prima stima delle perdite della banca privata finanziaria ammonta a 300 milioni di dollari, milioni di allora, degli anni 70. All'estero è anche peggio. La Franklin Bank ha perso 2 miliardi di dollari, mentre le perdite della Fina Bank di Ginevra sono 240 milioni di dollari soltanto per gli investimenti del Vaticano. Sono un sacco di soldi. Ci si chiede dove siano finiti, in quale tasche siano andate a finire e a che cosa siano serviti. Parte sono finiti in tasca Sindona e parte in tasca di alcuni suoi spregiudicati finanziatori. Uno di questi, lo abbiamo visto, è proprio il Vaticano, ma ce ne sono molti altri, almeno 530. Sindona li annota scrupolosamente in una lista, un lungo tabulato che tiene nascosto e segreto, la lista dei 500.
Io posso affermarle, senza tema di smentita, che durante la nostra gestione, prima che entrasse il Banco di Roma, mai una sola lira è stata regolarmente trasformata in dollari dalla banca privata finanziaria. Quindi quel marchingegno, questa è la parola che hanno usato quei giornalisti, di cui si parla, non può esistere, non è esistito, non può esistere, la banca privata non ha mai fatto questa operazione.
Lui dice che non esiste e va bene. Noi però ricordiamocela quella lista, perché comunque tornerà dopo. Oltre che riempire le tasche di qualcuno, Il sistema Sindona serve anche a qualcos'altro, qualcosa di più sinistro ed agghiacciante. È qualcosa che affonda le sue radici nella giovinezza di Sindona, nei suoi primi passi come commercialista, quando ancora stava a Messina. È allora che Michele Sindona si trasforma. È in quegli anni che vende l'anima al diavolo. È il 1943. La guerra si sta mettendo male per i tedeschi e gli americani stanno progettando di invadere l'Italia partendo dalla Sicilia. Per agevolare l'invasione hanno costituito un gruppo segreto, la Sezione Italia, che si muove sull'isola grazie ai contatti procurati da un vecchio boss mafioso di New York, Lucky Luciano. I contatti di Luciano sono i mafiosi di Sicilia che appoggiano l'invasione. I mafiosi di Sicilia lavorano in stretto contatto con gli agenti della Sezione Italia. Tra questi c'è un giovane commercialista di nome Michele Sindona. Mafia e servizi segreti americani. Sono questi i contatti di Sindona durante la guerra e sono contatti e amicizie che continuano anche dopo, quando volerà negli Stati Uniti assieme ad un ufficiale del servizio segreto americano e poi tornerà in Italia per aprire i suoi studi da commercialista. Tra i clienti di Sindona come fiscalista ci sono persone che hanno nomi come Daniel Porcu, Jack Adonis, Vito Genovese, la famiglia Gambino. Sono tutti nomi che compaiono sulla stampa americana e dentro gli atti delle commissioni d'inchiesta del Senato come i più noti esponenti delle famiglie mafiose americane. Dagli anni 50 Sindona è legato alla mafia. Le sue fortune sono iniziate con legalizzare, piazzare e accrescere i patrimoni degli uomini d'onore americani. Negli anni 60 un'informativa della polizia americana lo indica come direttamente coinvolto nel traffico di stupefacenti che va dall'Italia agli Stati Uniti. È da lì che vengono molti dei soldi che girano nel sistema Sindona, dalla mafia.
Non ho mai partecipato a nessuna riunione mafiosa, non ho mai conosciuto un uomo mafioso, o almeno nei miei incontri non ho mai saputo di aver incontrato qualcuno, se l'ho incontrato senza conoscerlo, può darsi.
Altri soldi servono a costituire fondi neri per finanziare partiti politici, giornali e campagne d'opinione, e anche qualcosa di peggio. 2 miliardi di allora, finiscono nelle casse della DC attraverso una serie di libretti anonimi al portatore. 11 milioni di dollari, sempre milioni di allora, passano attraverso di lui, dalla CIA, al generale Vito Miceli, il capo del servizio segreto italiano, e servono, è la commissione d'inchiesta del Senato americano a dirlo, a finanziare 21 uomini politici italiani di fiducia. La Finabank di Sindona fa un prestito di 4 milioni di dollari alla Eleniki Tekniki, una società collegata al gruppo di Colonnelli che con un golpe nel 1967 prenderà il potere in Grecia. E poi finanzia la Rosa dei Venti, un'organizzazione segreta sostenuta dalla NATO, composta da militari e civili, che ha il compito di destabilizzare la scena politica italiana. E la P2 di Licio Gelli. A Licio Gelli, Sindona viene presentato dal generale Miceli all'Hotel Plaza. Lo scopo è quello di farlo entrare nella P2. Una società segreta che, quando verrà scoperta, rivelerà tra i suoi membri tre ministri della Repubblica, il capo di Stato Maggiore della Difesa, i capi dei servizi segreti, 31 generali di tutte le armi e delle forze dell'ordine e poi 18 magistrati, banchieri, professori universitari, alti funzionari dei ministeri, giornalisti, tra cui anche il direttore del Corriere della Sera e il direttore del TG1 di allora. Uno Stato nello Stato, coordinato dal commendator Licio Gelli.
Commendatore, chi le presentò Michele Sindona?
Ah, non ricordo. Per la verità, perché sono passati tanti anni, sono passate migliaia di persone, personaggi più importanti di Sindona. E come faccio a ricordare chi me lo presentò? Tuttavia tengo a precisare che mi presentò Sindona una persona molto onorevole.
Qualche ricordo particolare su Michele Sindona?
Ma, guardi, non è che faccio una valutazione io, l'hanno fatta delle eminenti professori universitari, perché io l'ho ascoltato a Washington un giorno a una lezione universitaria alla università, e il quale vedevo e osservavo con quale disinvoltura rispondeva a tutte le domande che gli venivano fatte in materia finanziaria, economica, da parte degli studenti universitari degli Stati Uniti. Era un uomo di grandi capacità, intellettive, particolarmente portato alla finanza, e secondo la mia valutazione sarebbe stato un magnifico ministro delle finanze o governatore della Banca d'Italia.
Ministro delle finanze o governatore della Banca d'Italia. Se la P2 di Licio Gelli non fosse stata scoperta e denunciata, forse avremmo avuto Michele Sindona nel governo. Questo è più di un romanzo giallo, è più di John Grisham, è la realtà. Ma torniamo a Sindona. Dov'è Sindona? Lo abbiamo visto, lui e le sue banche sono in mezzo a un sacco di cose. Ma mentre Giorgio Ambrosoli, come commissario liquidatore unico, tira l'alba negli uffici della banca privata assieme ai finanzieri del maresciallo Novembre, Sindona, dov'è? Cosa fa? Il 4 ottobre la Procura della Repubblica di Milano ha emesso un mandato di cattura nei confronti di Michele Sindona. Licio Gelli, che lo è venuto a sapere da uomini della P2 che stanno negli uffici giusti, ha già provveduto ad avvertirlo il giorno prima. Dal canto suo, Michele Sindona ha già provveduto a diventare cittadino svizzero e quando dovrebbero scattare le manette è a Ginevra. Da lì vola a New York, dove si fa arrestare per il crack della Franklin Bank. Paga una cauzione record di 3 miliardi, esce e parte al contrattacco.
Sindona ha riottenuto la libertà provvisoria sotto cauzione dopo essere stato incarcerato per 4 ore nel centro correzionale metropolitano. L'ex finanziere non potrà muoversi dall'hotel Pierre se non per andare dai suoi avvocati e sarà sorvegliato a sue spese da almeno 2 guardie di fiducia delle autorità federali.
La prima cosa che deve fare è evitare l'estradizione in Italia. Lo fa iniziando una serie di conferenze che servono a rilanciarlo come finanziere internazionale e rilasciando dichiarazioni che attribuiscono le sue sfortune giudiziarie a un complotto politico della sinistra, a gente che ce l'ha con lui per le sue fortune economiche e per il suo deciso anticomunismo. La seconda è rinsaldare attorno a sé tutte le sue conoscenze, tutte le amicizie e tutte le persone che gli devono qualcosa. Ad aiutarlo c'è il suo avvocato, Rodolfo Guzzi, e anche un amico che di pubbliche relazioni se ne intende parecchio, Licio Gelli. Dagli Stati Uniti arrivano i rinforzi, l'avvocato Paul Rao e l'avvocato Philip Guarino. La prima cosa che fanno è andare a trovare Giulio Andreotti, che allora è presidente del Consiglio, per chiedergli, a nome della comunità italo-americana degli Stati Uniti, di ritardare la richiesta di estradizione a carico di Michele Sindona, che nel frattempo si è fatto mandare pubbliche attestazioni di stima da personaggi della politica e della finanza. Molti di questi sono nella P2, alcuni sono anche in quella famosa lista dei 500. Tutti giurano che Michele Sindona è una brava persona, un finanziere geniale e un perseguitato politico, e che se tornasse in Italia non avrebbe un equo processo.
Coperture politiche, non di coperture politiche. Io non ho mai avuto nessuna copertura politica e forse lavorando in Italia questo è stato un grave errore, di cui però non mi pento. Questo lo avevo capito ed ecco perché a un certo momento avevo spostato il centro dei miei affari all'estero. Se io avessi avuto delle coperture politiche, starei a circolare per le vie di Roma liberamente, come fanno i petrolieri e i cementieri.
La terza è varare una serie di salvataggi, di trucchi finanziari, di quei giochetti in cui Sindona è maestro e che servono a tappare i buchi delle sue banche e a salvare lui da un'accusa di bancarotta. Se riesce a sistemare le cose in Italia, è facile che anche in America abbiano la mano leggera. I progetti di sistemazione delle banche di Sindona sono tanti. Uno di questi prevede l'appoggio di Enrico Cuccia, amministratore delegato di Mediobanca, che lo definisce un papocchietto. Anche Cuccia viene ricattato e minacciato. Qualcuno dà fuoco alla porta del suo ufficio, riceve telefonate anonime la notte e minacce. È costretto a volare fino a New York e incontrare Michele Sindona, che dice che farà uccidere sia lui che Ambrosoli. Cuccia tergiversa, prende tempo e riesce a defilarsi senza dire niente a nessuno, neanche ad Ambrosoli. Non ha fiducia nello Stato, dirà al processo che si terrà più avanti. Parlare non sarebbe servito a niente.
Nel colloquio a quattro occhi, il Sindona mi fece dichiarazioni che volevano confermare quanto serie fossero le sue minacce e come lo sa, mi fu anche detto che lui avrebbe fatto scomparire l'avvocato Ambrosoli, ma questo ho l'impressione che volesse dire che lui, le minacce erano minacce serie, quelle che lui faceva, questo è la sostanza dell'accordo.
Nessuno dei progetti di sistemazione vede la luce, perché sono irregolari, sono dei trucchi e non funzionerebbero. La Banca d'Italia nella persona del governatore Paolo Baffi e di Mario Sarcinelli, responsabile dell'ufficio di vigilanza, si oppone. Sindona fa come sempre, ricatta, minaccia di rivelare affari sporchi, manda memorandum soprattutto ad Andreotti, che però smentirà di aver fatto parte del gruppo degli amici di Sindona.
In una statistica comparativa degli incontri si vedrebbe che con Giorgio La Pira, con Carlo Gnocchi, con Madre Teresa mi sono visto un numero di volte enormemente maggiore rispetto a Michele Sindona e a Licio Gelli.
Sindona smentisce, anche se i giudici di Palermo su questo particolare affermano il contrario. Comunque il gruppo degli amici di Sindona si mobilita e lancia la sua offensiva contro i vertici della Banca d'Italia. Baffi e Sarcinelli vengono accusati di interessi privati in atti d'ufficio e favoreggiamento personale. Su ordine dei magistrati Luciano Infelisi e Antonio Alibrandi, Sarcinelli viene arrestato e sospeso dall'incarico.
Si attendono sviluppi dopo la decisione del Consiglio Superiore della Banca d'Italia di revocare la sospensione al vice direttore Mario Sarcinelli, che da venerdì è in libertà provvisoria. Era corsa voce che il giudice Alibrandi avrebbe reagito sospendendo da autorità non solo Sarcinelli, ma lo stesso governatore Baffi.
Verranno prosciolti tutti e due completamente, da ogni addebito, l'11 giugno 1981. Ma intanto, anche senza porte bruciate, minacce notturne o peggio, nella battaglia contro il diavolo, sono tutte e due fuori gioco. Ma il salvataggio delle banche di Sindona ancora non si fa, perché c'è un uomo che si oppone e che ha il potere di farlo. È il liquidatore della banca privata finanziaria, è Giorgio Ambrosoli, l'uomo solo. Sindona attacca Ambrosoli, prima politicamente, accusandolo di essere disonesto, in malafede e incompetente, e rilasciando interviste durissime su di lui, in cui ne chiede l'allontanamento dall'incarico. Ma Ambrosoli resiste. Nell'agenda dell'avvocato di Sindona, Rodolfo Guzzi, c'è scritto chiaramente sbarrare la strada ad Ambrosoli. Ambrosoli riceve ogni genere di pressione, riceve visite continue dall'avvocato di Sindona e da altri personaggi che gli chiedono di essere più accomodante. Ma Ambrosoli resiste. In una lettera alla moglie, che inizia con Anna carissima, Ambrosoli scrive: ricordi le speranze mai realizzate di far politica per il paese e non per i partiti? Ebbene, a 40 anni, di colpo, ho fatto politica e in nome dello Stato e non per un partito. Resiste anche il maresciallo Novembre. Attraverso le amicizie di Licio Gelli, nella magistratura e nella Guardia di Finanza, quegli uomini nei posti giusti iscritti alla P2, il maresciallo Novembre corre il rischio per ben due volte di essere trasferito. Però fa appello ai giudici, che gli coprono le spalle, e riesce a rimanere nella squadra e a continuare le indagini, anche se riceve almeno 5 telefonate notturne. E quando torna a casa la notte, nota strane macchine che lo seguono e che lo costringono a tenere la mano sotto la giacca, sulla pistola. Ambrosoli resiste. Consegna l'ultima relazione al giudice istruttore. Il giro d'affari della banca privata finanziaria è lievitato a 10.000 miliardi, miliardi di allora. Intanto Ambrosoli collabora anche col versante americano dell'inchiesta, vola a New York e depone di fronte al giudice istruttore. Sindona si innervosisce. Tra i suoi amici, lo abbiamo visto, non ci sono soltanto uomini d'affari e uomini politici, c'è anche della brutta gente. Ambrosoli comincia a ricevere strane telefonate. C'è una voce di uomo, lui lo chiama il picciotto, in effetti lo è. Si chiama Giacomo Vitale, è massone ed è il cognato del boss Pontate. Il picciotto gli dice che deve cedere ai tentativi di salvataggio delle banche di Sindona. Dice che sono tutti d'accordo, che manca soltanto lui. Ambrosoli registra le telefonate e resiste. L'ultima telefonata ha un suono strano che fa paura.
Pronto?
Pronto, avvocato?
Sì?
L'altro giorno ha fatto il bulbo. Ma posso registrare la telefonata?
Chi gliel'ha detto?
Sono fatti miei che me l'ha detto. Io non volevo salvare, ma da questo momento non lo salvo più.
Ma non mi salva più?
Non lo salvo più. Perché lei è degno solo di morire ammazzato come un corrotto. Perché lei è un corrotto e paesaggio.
È l'11 luglio 1979. Sono le 11 di sera. Giorgio Ambrosoli è stato a cena con degli amici, poi li ha salutati ed è tornato a casa. Ha appena parcheggiato la macchina che gli si avvicina un uomo sconosciuto che lo chiama. Ambrosoli?» chiede l'uomo. «Sì», dice Giorgio Ambrosoli. «Mi scusi, signor Ambrosoli», dice l'uomo, e gli spara 3 colpi di 357 Magnum. Poi monta su una Fiat rossa e se ne va. Il giorno dopo è già negli Stati Uniti. Quell'uomo si chiama William Haricot e di professione fa il killer per la mafia. Un killer, proprio come nei romanzi e nei film gialli. Un esecutore. Glielo dice anche ad Ambrosoli. «Mi scusi, signor Ambrosoli, niente di personale». Quell'uomo è stato contattato da Robert Venettucci, che gli ha promesso $25,000 di anticipo e $90,000 al saldo. Il mandante di quel contratto è Michele Sindona.
Chi era per lei l'avvocato Ambrosoli?
Uno che non conoscevo assolutamente e che quando ho dovuto attaccare l'ho regolarmente attaccato su tutti i giornali, scrivendogli direttamente come a mia abitudine. Poi lei lo sa che io quando ho da dire le cose le dico, non li mando a dire mai.
L'omicidio di Giorgio Ambrosoli non risolve la situazione, né avrebbe potuto farlo al punto in cui si sono spinte le cose. Sembra più un gesto di vendetta che un espediente razionale, la vendetta di un uomo disperato. Infatti, Michele Sindona è ancora nei guai. Poi, all'improvviso, succede qualcosa. Sindona viene rapito. La mattina del 3 agosto 1979, la segretaria di Sindona a New York riceve la telefonata di uno strano comitato proletario di eversione per una giustizia migliore che dice di aver rapito Michele Sindona. Nei giorni successivi arrivano lettere del finanziere che dice di star bene ma di avere paura.
L'ultima volta che è stato visto è stato proprio qui, nell'angolo di cui vi parlo, si stava avviando da questa parte e dove c'è una stazione della metropolitana. Quali sono i locali dove Sindona si recava? Locali lussuosi, compagnia, spesso femminile, spesso di amici. Ma mai aveva una guardia del corpo con sé.
Poi, all'improvviso, Sindona riappare, a New York, ferito alla gamba sinistra. Un colpo di pistola sparatogli da una donna del comando quando ha cercato di fuggire. È una storia che non convince nessuno. Sindona viene arrestato e, dopo una serie di interrogatori, confessa la messa in scena. Già da prima si era procurato un passaporto a nome Joseph Bonamico e aveva preso contatti con mafiosi come John Gambino e con Rosario Spatola, un costruttore siciliano strettamente colluso con la mafia. Dagli Stati Uniti era andato fino a Vienna, poi ad Atene e da lì in Sicilia, a Caltanissetta e a Palermo. Qui si era nascosto in casa di una sua amica, Francesca Paola Longo, assieme ad un altro amico, Joseph Miceli Crimi, anche lui massone, amico di Licio Gelli, che in quei giorni va spesso a trovare. Miceli Crimi è un medico, un chirurgo estetico che è diventato il medico della polizia presso la questura di Palermo. Sindona si fa portare nella villa del suocero di Rosario Spatola, assieme a John Gambino, Paola Longo e Miceli Crimi. Si fa scattare una foto ispirandosi al sequestro Moro. Da Miceli Crimi, Sindona si fa anestetizzare e sparare un colpo di pistola ad una gamba, per rendere più credibile l'idea di un sequestro. Pazzia. Ma è così che sembra Sindona in questo momento, un pazzo disperato, più ostaggio dei suoi amici mafiosi a cui deve qualche centinaio di miliardi, che burattinaio che tira i fili. Sindona si muove per la Sicilia freneticamente, incontra persone, fa telefonate, scrive lettere che contengono sottili minacce in stile mafioso per gli ambienti politici e finanziari che dovrebbero proteggerlo. Fa cambiare da Rosario Spatola un assegno da $100,000 in una banca. Progetta di andare a Vienna. Ma le telefonate del clan Sindona vengono intercettate. Vincenzo Spatola, fratello di Rosario, viene arrestato e va tutto a monte. Sindona torna a New York. va in un albergo e resta 3 giorni in camera senza lavarsi e senza radersi. Poi si fa trovare in una cabina telefonica di Manhattan e dice di essere stato rapito.
Ma come mai, professore, lei si prestò a sparare alla gamba di Sindona per, sotto anestesia, per simulare il rapimento?
Io mi prestai perché avevo fatto un giuramento a lui stesso sin da quando era ad Atene. E siccome per me era un intervento operatorio, io l'ho fatto per questo.
Cioè il ferimento era un intervento
era
operatorio?
Era un intervento operatorio perché era una finzione. Bisognava far vedere una ferita che effettivamente non c'era.
Perché lo ha fatto? Per ricostruirsi un'immagine di perseguitato. Va bene, ma basta? Qual è il vero scopo del viaggio di Sindona in Sicilia?
Il vero scopo di quel viaggio è stato detto da lui stesso. Si trattava del recupero di alcuni documenti che gli erano molto necessari per l'andamento delle cause in corso che aveva.
E secondo lei quei documenti li recuperò o no?
Ma li recuperò in parte, non li recuperò tutti, infatti era molto nervoso quando era a New York, dopo, prima che ci lasciassimo per l'ultima volta, invece aveva ripreso un po' di tranquillità dicendo che oramai aveva dei documenti nelle mani ed era più tranquillo.
Il viaggio di Sindona in Sicilia, le coperture di cui gode quando si trova sull'isola, fanno capire quanto siano stretti i rapporti tra Sindona e la mafia. Anche la mafia potrebbe essere interessata a quei documenti che Sindona vuole recuperare. Carte che possano servire a ricattare chiunque possa aiutarlo ad uscire da quella situazione. Va bene, ma quali documenti? Per esempio, la lista dei 500. Quella lista che Sindona dice che non è mai esistita. Ecco, quella lista è un lungo tabulato di 530 nomi, 530 persone che attraverso la Finabank di Ginevra hanno esportato all'estero 97 milioni di dollari. Forse Sindona quella lista non la trova. O forse la trova ed è costretto a cederla alla mafia a bontade, in cambio della cancellazione di un debito e della sicura condanna a morte. Chi c'è in quella lista? Chi ha venduto l'anima al diavolo? E soprattutto, chi ce l'ha adesso quella lista? Comunque sia, il ricatto di Sindona per lui non funziona. Il 13 giugno 1980 viene condannato ad un totale di 75 anni per bancarotta fraudolenta in America.
Sindona è stato riconosciuto socialmente pericoloso, capo di un'associazione a delinquere che ha portato al più grande crack finanziario della storia degli Stati Uniti, 45 milioni di dollari per il fallimento della banca Franklin. Sindona aveva il viso pallido, ha sorriso stancamente per un attimo solo, rivolto alla figlia e alla segretaria. Per il resto il famoso, sicuro sorriso sul viso affilato da furetto era scomparso.
Nell'ottobre del 1984 è costretto a ritornare in Italia, in estradizione. Deve rispondere dell'omicidio di Giorgio Ambrosoli.
Ecco Michele Sindona al suo arrivo all'aeroporto romano di Fiumicino. Sono da poco passate le 16.30. Sindona, l'uomo per il quale è stato inventato il termine bancarottiere, è in Italia già da 4 ore. Sembra aver perso la grinta dimostrata in passato. Camicia marrone, pantaloni scuri, aria dimessa, smagrito.
William Aricò non è con lui. È stato arrestato negli Stati Uniti. Ha deciso di collaborare e di raccontare tutto sull'omicidio di Giorgio Ambrosoli, ma non ha fatto in tempo. È morto mentre cercava di evadere dal Metropolitan Correctional Center di New York, questa è la spiegazione. È caduto mentre cercava di scavalcare la finestra della sua cella, che però si trova al 9° piano di altezza.
Scusi, lei pensa che la Corte recepirà le sue istanze? Ha fiducia o no?
Io sono innocente, quindi la Corte deve recepire, se non recepire commette una cosa nuova.
Ecco, lei non ha rimpianti nella sua storia che ha un po' ripercorso di tutti questi anni, ma ha fatto...
No, gli ha sempre fidato di persone disoneste, certo.
Se verrà condannato cosa farà? Se verrà condannato cosa farà? Lotterà ancora?
Non verrò condannato.
E invece no. Nel 1985 Michele Sindona viene condannato a 15 anni per il crack della banca privata finanziaria. Il 18 marzo 1986 viene condannato all'ergastolo per l'omicidio di Giorgio Ambrosoli. Ergastolo. Dovrà rimanere per tutta la vita in quella cella del 5° reparto del carcere femminile di Voghera. E invece, soltanto 2 giorni dopo, il 20 marzo, esce dal bagno gridando: «Mi hanno avvelenato!». Lo hanno avvelenato. Lo hanno ucciso introducendo del veleno nella sua colazione. Omicidio. Ma è andata veramente così? Le perizie hanno dimostrato che Michele Sindona è stato ucciso da un grammo di cianuro di sodio che si trovava nel caffè che stava dentro il bicchierino di plastica. Attenzione, nel bicchierino soltanto e non nel termos, che conteneva lo stesso caffè e nel quale non è stato trovato veleno. Significa che il cianuro, molto probabilmente, era nelle bustine di zucchero chiuse nel contenitore di metallo. No, un momento. In una sola bustina. Perché Sindona ne versa un'altra nel tè e lì non viene trovato veleno. Cosa ha fatto l'assassino? Ha confidato nella fortuna sperando che Sindona scegliesse la bustina giusta in una proporzione da 1 a 5? Difficile. E poi, il caffè che ha bevuto Sindona non era un espresso che si beve in un sorso, ma un caffè lungo. Secondo i periti, Sindona avrebbe avuto tutto il tempo di accorgersi del veleno dal sapore che questo avrebbe dato al caffè. Un suicidio allora. Può darsi. Sindona quella mattina ha un comportamento anomalo, come di qualcuno che stia pensando a qualcosa. Di solito faceva colazione seduto al tavolo, alla vista degli agenti. Invece entra nel bagno, si sottrae alla vista giusto il tempo di zuccherare il caffè con la bustina giusta e poi esce dicendo di essere stato avvelenato. Perché lo fa? Perché è disperato? Attenzione, Sindona aveva già tentato il suicidio 2 volte in America, con la speranza di farsi mandare in una clinica da cui sarebbe fuggito con l'aiuto della mafia, secondo un rapporto dell'FBI. Sindona era stato definito un detenuto in prestito. Era un detenuto americano che si trovava in Italia per rispondere in un processo. Se l'Italia non fosse riuscita a tutelare la sua incolumità, gli Stati Uniti se lo sarebbero ripreso. Se le cose gli fossero andate bene, forse Sindona sarebbe riuscito a farsi trasferire in America.
Preferisse trascorrere il periodo di detenzione in Italia o in America? Come
detto, sicuramente prima. In America, anche perché in America posso lavorare, posso stare con la mia famiglia tutto il giorno praticamente. Non ho limitazione di telefono, nessuna limitazione, solo non posso uscire dai prati, dai campi dove sono.
Ma il tentativo non riesce, perché Sindona sbaglia la dose e si uccide da solo. Chi gli ha dato il veleno? Non poteva avercelo fin dal suo ingresso in carcere, perché sarebbe stato troppo pericoloso. Avrebbero potuto trovarglielo. E del resto, una perquisizione anche a fondo, anche corporale, c'era stata soltanto 20 giorni prima. E allora chi gliel'ha dato? Chi poteva avvicinare Michele Sindona?
Una volta che eravamo in possesso dell'autorizzazione del giudice, o su richiesta del detenuto Sindona, oppure magari direttamente venivano queste persone, si consentiva il colloquio. Io ricordo benissimo che lui aveva colloquio, oltre che con gli avvocati, vari avvocati che si sono avvicendati, ricordo la moglie, ricordo il figlio Marco, credo, un altro figlio, forse si chiama Nino, se non ricordo male, qualche volta il genero, e forse c'erano anche degli altri che non ricordo con certezza, insomma.
Esclusi i parenti, c'erano molte altre persone che avrebbero potuto incontrare Michele Sindona in carcere. Mettiamo da parte le guardie carcerarie e gli avvocati. Chi altro avrebbe potuto vederlo? È importante saperlo, perché a questo punto c'è un'ipotesi da romanzo giallo. E se qualcuno gli avesse fornito apposta una dose eccessiva di cianuro? L'unico modo per farglielo prendere, convincerlo a fingere di avvelenarsi per poi avvelenarlo davvero e seppellire così con lui tutti i suoi segreti e i suoi grandi ricatti.
Il mio ritorno in Italia viene confermato da un articolo di fondo scritto dal nuovo vice direttore del Progresso italo-americano, che dopo aver detto una dopo l'altra una serie di stupidaggini, forse alla fine ha detto solo una sensata. Ha detto: sarebbe un peccato che Sindona non potesse arrivare in Italia se qualcuno gli fornisse un caffè avvelenato come quello di Pisciotto, perché così non potrebbe portare con sé i filistei. Thank you.
Ed è con queste parole profetiche che si conclude anche questo episodio di Blu Notte Misteri Italiani. Ti ringrazio per aver ascoltato fino alla fine e ti invito, se stai ascoltando da Apple Podcast, a scrivere una breve recensione in fondo alla pagina dedicata al podcast. Questo, infatti, è il modo più efficace, oltre che completamente gratuito, di sostenere il progetto divulgativo di questo podcast. Inoltre, se desideri ricevere in anticipo tutte le informazioni e gli approfondimenti riguardanti Blu Notte, puoi unirti alla nostra community tramite la pagina Twitter oppure tramite il canale Telegram dedicato al podcast. Troverai tutti i link in fondo alla descrizione di questo episodio. Il mio nome è Michele Dinnella e come sempre ti saluto e ti do appuntamento a martedì prossimo alle 7 per la prossima puntata di Blu Notte Misteri Italiani.